Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono quasi 1 milione di uccelli di oltre 600 specie diverse quelli che sono stati avvistati e segnalati durante il classico Aussie Backyard Bird Count, un evento che è anche una festa per principianti e professionisti del settore. Iniziato lunedì, l'evento proseguirà fino a domenica. Lo scopo è fare un censimento degli uccelli d'Australia presenti sia nelle lande desolate del deserto centrale sia nei quartieri delle metropoli. E in effetti in questo periodo non so se sia un effetto del lockdown, ma io nel mio quartiere cittadino ne sto vedendo tantissimi. Noi ne parliamo questa mattina con Lorenzo Crosta, associate professor presso la Sydney University, specializzato in medicina zoologica. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno Magica.
Allora, innanzitutto a che cosa serve questo Aussie Backyard Bird Count?
Beh, direi che è una cosa molto importante, ma secondo me ha un duplice scopo. Il più importante è certamente quello di avere un'idea abbastanza precisa di quella che è la popolazione attualmente residente nelle città australiane, soprattutto perché c'è modo di vedere gli animali, cercare di identificarli, capire la specie, e questo per l'organizzazione che si è fatta carico di organizzare questo evento è molto importante, perché voi capite che fare un censimento degli uccelli è una cosa molto complicata. Ovviamente in molti paesi fanno, sapete, le catture con le reti, li anellano, poi li ritrovano dopo anni. Dà una buona idea di come avvengono le migrazioni, su quanto vivono gli uccelli, eccetera, ma sulla reale presenza nel territorio è un numero abbastanza limitato, mentre invece una cosa di così ampio respiro, dove tutta la gente viene coinvolta, anche se alcune identificazioni non saranno precisissime, certamente è un ottimo strumento. E il secondo scopo è quello di avvicinare la gente a questi animali, ovviamente.
Certo, e come dicevo prima, magari più persone si stanno accorgendo in questo periodo, trascorrendo più tempo a casa ed essendoci magari anche meno traffico, almeno qui a Melbourne, di quanti uccelli ci sono. Io in questo momento me ne sto davvero rendendo conto nel mio quartiere di Melbourne. È un esperimento di scienza collettiva e allo stesso tempo uno stimolo a conoscere meglio i volatili del nostro paese. Dal punto di vista scientifico, però, può portare anche a qualche sorpresa?
Ma In ambito australiano direi probabilmente modesta, perché non dimentichiamoci che per quanto noi siamo in un'isola molto grande, siamo in un'isola, quindi non avviene in maniera diversa di quello che avviene per esempio in Europa, in cui noi abbiamo osservato, io premetto che io sono un veterinario, non sono un biologo, non sono uno zoologo, ho lavorato con gli uccelli per tantissimi anni perché sono uno specialista in medicina degli animali da zoo, ma ho lavorato negli zoo che erano prevalentemente collezioni importanti di uccelli. Adesso infatti qua insegno medicina degli uccelli e medicina degli animali zoologici, e mia moglie è una specialista in uccelli anche lei, quindi abbiamo particolare attenzione verso questa cosa. In Europa si sono osservati certamente degli spostamenti di popolazione di uccelli da un paese all'altro. Per esempio, quando io ero un bambino, le tipiche tortore dal collare che si vedono adesso molto spesso in Italia non esistevano, erano animali che erano limitati alla Turchia, alla Grecia e da lì verso est, e c'era la tortora europea prevalentemente da noi. Poi in maniera assolutamente naturale, autonoma, senza che ci fosse nessun motivo umano per farle spostare, queste hanno iniziato a colonizzare tutta l'Europa occidentale fino ad arrivare anche in Inghilterra, ed è una cosa, ed è uno spostamento che è venuto in maniera naturale, quindi ci si può aspettare cose di questo tipo. Per esempio, nella zona dove sto io vivo a Camden, perché il campus pratico dell'Università di Sydney per la parte di veterinaria è fuori città, noi abbiamo due specie di corelle, la Little Corella e la Slender Bill Corella, cioè cacatua tenuirostris e cacatua sanguinea. Mi spiegavano che fino a 20 anni fa c'era una netta preponderanza di cacatua sanguinea e adesso se ne vedono molti, molti meno, ed è invece stato rimpiazzato in termini percentuali da quello col becco lungo, dalla corella al becco lungo. Quindi io mi aspetto che si trovino delle differenze in questi termini, cioè alcune popolazioni di uccelli che sono comunque rappresentate sono aumentate o diminuite. Questo dipende dalle attività umane, dall'abitudine e dalla specializzazione o meno di alcune specie aviarie, per cui alcuni si limitano la loro presenza a zone dove c'è ad esempio un certo tipo di alimento e non possono farne a meno, altri sono molto più elastici e quindi colonizzano meglio l'ambiente urbano, anzi alcune specie ne traggono vantaggio.
Certo. Ed è possibile, come dicevo semischerzosamente, che in effetti il fatto che ad esempio Melbourne con il lockdown sia diminuito il traffico abbia consentito agli uccelli di, come dire, appropriarsi di più di spazi che magari in passato evitavano? Perché ad esempio io ho visto l'altro giorno davanti a casa mia su un cavo elettrico una Tony Frogmouth, che penso non siano così frequenti in città.
Ma noi ne vediamo tantissimi, ci arrivano spesso. Però ne ha visto uno, me lo raccontava ieri, avevo parlato anche con Carlo Aurelia, e anche lui ha avuto un incontro di questo tipo. La verità è che i Tony Frogmouth sono, alcuni pensano che siano dei gufi, in realtà non sono dei gufi, sono molto simili a quelli che in Italia chiamiamo, sono della stessa famiglia di quelli che in italiano chiamiamo succiacapre o caprimulghi, e sono degli animali che sono dei mimetizzatori così eccezionali, che se tu non sai che c'è un Tony Frogmouth o un caprimulgo su una pianta, puoi essere a 2 metri e non lo vedi.
Verissimo, confermo.
Quindi, se per caso è su un palo elettrico, su qualche cosa che ha un colore diverso o che può definirne bene la silhouette, come appunto stare su un filo elettrico, lo vedi. Ma altrimenti è probabilissimo che ce ne siano tanti e nessuno se ne accorge. Io ho dei miei vicini di casa, io vivo in una fattoria, dei miei amici che vivono in una fattoria vicino alla mia, ero da loro qualche mese fa a pranzo e mi dicono: guarda, sulla pianta ce ne abbiamo 2. Io sapevo che c'erano, sono a 3 metri, non li vedevo, finché uno si è mosso ho capito dove erano, ma non li vedo.
Per chi non li conoscesse, si mimetizzano benissimo con i rami proprio degli alberi. Esatto. Ed è veramente bello quando si riesce a vederli. Noi ricordiamo che stiamo parlando con l'associate professor alla Sydney University, Lorenzo Crosta. E professore, come funziona l'iniziativa appunto Aussie Backyard Bird Count? Che cosa bisogna fare dopo aver scaricato la app?
Beh, intanto diciamo che questa iniziativa è sponsorizzata o comunque organizzata da BirdLife Australia, che è branch australiano di BirdLife International. BirdLife International è l'organizzazione che su scala mondiale è la più attiva per quanto riguarda la conservazione degli uccelli e degli ambienti relativi agli uccelli. Sapete, c'è il WWF, ci sono moltissime associazioni e BirdLife è una di quelle che si occupano esclusivamente di uccelli, molto molto ben messi in molti paesi, soprattutto in ambito europeo, funziona molto bene. C'è il branch australiano che ha organizzato questa iniziativa, che mi sembra favolosa. In buona misura di che cosa si tratta? Si tratta di fare scaricare l'app, dire all'app nel momento in cui si inizia a lavorare dove si è, perché uno può farlo un giorno da una parte, un giorno dall'altra, l'importante è che l'app sia ben conscia della geolocalizzazione della persona che sta facendo il censimento in quel momento. Uno si mette in giardino, dice: va bene, sono le 8 di mattina, sto a Melbourne, non so dove, in quale quartiere, in questa zona, e inizio a contare gli uccelli che vedo per 20 minuti. E in quei 20 minuti uno deve cercare di identificare gli animali che può identificare. L'app, fra l'altro, ha anche il vantaggio che offre una chiave identificativa, cioè se non sappiamo di che uccello si tratta, ci aiuta con alcuni passi: dimensioni, colore, postura, come tiene la coda, come tiene le ali, cose di questo tipo, ci aiuta a identificare la specie.
Ah, ecco, ottimo. Stavo proprio per chiedere, perché non sempre si riesce a riconoscere effettivamente quello che si ha sotto i propri occhi se non si è un esperto, un'esperta.
Ma anche noi, diciamo, esperti, io non sono un bird watcher, mi occupo di uccelli dal punto di vista medico e gestionale, diciamo. Ma la verità è che ci sono delle specie di uccelli che sono così simili che finché non fanno qualche cosa di speciale non puoi sapere se è una specie o un'altra. Ad esempio il canto può essere diverso, per cui in alcuni casi è veramente complicato capire di quale specie si tratti, in altre è molto più semplice, voglio dire, i lorichetti arcobaleno, chi non li conosce, a Melbourne ne avete tantissimi, i calà sono facili da riconoscere, ibis, Tony Frogmouth, le 2 o 3 specie di cacatua con cui vi potete incontrare normalmente, cioè il cacatua dalla cresta gialla, le 2 corelle che ci sono, non sono per niente difficili da identificare. Sono difficili gli uccelli che non sono molto colorati e sono piuttosto piccoli, quelli sono critici, ovviamente, però in genere ci sono delle altre app, se uno fosse interessato, che aiutano moltissimo a identificare gli animali. E non parliamo poi dei libri, ci sono fior fior di libri bellissimi, ben illustrati, fatti in maniera specifica per identificare gli uccelli. Soprattutto sconsiglio molto i libri fotografici, perché i libri fatti con i disegni permettono in genere di avere una migliore identificazione dell'animale. È più facile, il disegno esalta quello che uno vuole vedere per conoscere la specie, quindi in genere le guide identificative sono fatte a disegni, non sono fatte a fotografie.
Certo, stiamo parlando appunto con il professor Lorenzo Crosta, che è un po' un esperto del settore, ma volevamo anche sapere come si è avvicinato a questo campo specifico, come è nata questa passione.
Ma è una cosa molto, molto strana in realtà. Io vengo da una famiglia in cui c'erano avvocati, commercialisti e medici, per cui, ma da quando sono nato io volevo lavorare con gli uccelli, o meglio, volevo lavorare con gli animali. I miei amici leggevano Topolino, io leggevo i libri di zoologia, era un destino. Io ho iniziato a studiare veterinaria per due motivi. Primo, perché mi piacevano molti cani, a cui sono ancora molto interessato, e secondo perché era forse fra le materie di studio in cui si poteva lavorare con gli animali quella che aveva un aspetto un po' più pratico, perché in Italia cosa fai? Se diventi uno zoologo, probabilmente finisci a fare il professore di scienze in qualche scuola, ma o sei veramente un genio o riuscire a campare di quello è piuttosto complicato. Invece con veterinaria è una scienza molto pratica, molto applicata, che ti permette di fare zoologia, biologia e cose di questo tipo. Poi verso il terzo anno di università ho iniziato ad allevare colombi per conto mio, col benestare di mio padre, perché vivevamo fuori città e quindi avevo un loft dove ho potuto allevare colombi. Ho detto, accidenti, che roba interessante. Ho fatto una tesi sulla medicina dei polli, 35 anni fa non c'era ovviamente la possibilità di fare una tesi sugli uccelli, era molto molto raro, quindi i polli era quello che c'era, e da lì è partito tutto. È così, e mi sono trovato con qualche cosa che pensavo sarebbe stata una ciliegina su una torta di cani e gatti a essere quasi l'unico interesse della mia vita.
E il resto è storia. Ma il nostro informatore, Carlo Reglia, con cui ha parlato ieri, mi diceva anche che c'è una storia relativa a dei capponi. Facciamo in tempo a raccontarla in un minuto?
Sì. Quando appunto ho iniziato a fare, dopo che ho iniziato a levare colombi, con un amico che studiava alla Bocconi, abbiamo fatto una piccola impresa e abbiamo affittato un pezzo di terra in una cascina vicino a dove abitavo io, e un pezzo di stalla, e abbiamo iniziato ad allevare capponi per Natale. E siccome mio amico era un nobile piuttosto alto locato, li chiamavamo i capponi da re, i capponi del re. Ma era un lavoro che andava bene, voglio dire, ne facevamo un migliaio all'anno, non tanti, ma li facevamo assolutamente biologici, per cui li vendevamo a ristoranti importanti, non so, Gualtiero Marchesi a quei tempi, la trattoria che c'era a Lugagnano, alcuni posti molto molto ben conosciuti. È stata una cosa divertente, questo ovviamente mi ha cambiato molto il modo di vedere, perché mi soddisfava la mia possibilità di lavorare con gli animali e soprattutto con gruppi di animali, sa, un po' di gestione sanitaria, un pochettino di epidemiologia, vaccinazioni, profilassi, tutte queste cose che sono la parte che trovo
un
più
lavoro
divertente.
Sul
infatti,
campo proprio
esatto, che è molto divertente per me come veterinario che lavora molto con gli zoo.
Certo.
In cui quando un animale lo curi probabilmente hai già sbagliato, dovresti cercare di evitare di curarlo per evitare incidenti, ovviamente.
Dobbiamo adesso salutarci perché ci sono le notizie che incombono, ma grazie mille professor Lorenzo Crosta e a presto.
Un piacere, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.